Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 31 ottobre 2024. Dico subito che la trasmissione di oggi è una trasmissione registrata perché non posso essere presente fisicamente in radio oggi. Comunque non volevo perdere questa occasione di incontro con tutte voi care ascoltatrici e voi cari ascoltatori e quindi porto avanti la trasmissione in questo modo. Un po' limitato naturalmente, senza le vostre telefonate, però lo porto avanti lo stesso perché di notizie ce ne sono tante. Poi si accumulano e non riesco più a capirci niente perché sono troppe. Allora, come di consueto, inizio la trasmissione andando a citare alcuni dei richiami alimentari che sono presenti nel sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo riguarda della carne in scatola Simmental. Allora, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di carne bovina in gelatina vegetale a marchio Simmental. Motivo del richiamo: possibile presenza di scatole con difetto di chiusura, che può determinare un rischio microbiologico. Il termine minimo di conservazione è il 31 dicembre 2028. Leggo alcuni richiami, perché di richiami ce ne sono moltissimi. Ne leggo alcuni nello specifico, poi prenderò in considerazione un richiamo particolare, a seguito del quale faremo delle considerazioni sul settore dei richiami. Intanto vado avanti prendendo in considerazione questo secondo richiamo, che ci dice che il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di un lotto di formaggio pecorino sardo DOP a marchio Pascoli Italiani di Eurospin. Motivo del richiamo: possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto, la data di scadenza 23 dicembre 2024. Cerco di leggerli in fretta. Altro richiamo: il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di due lotti di barrette sostitutive del pasto Light Lunch Low Carb a marchio Integra di Skin Medic Beauty Clinic. Motivo del richiamo: presenza di materiale plastico all'interno del prodotto. Termine minimo di conservazione: ci sono due lotti. Il primo ha il termine minimo di conservazione del 4 ottobre 25 e l'altro del 3 ottobre 25. Successivo richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di coppa stagionata venduta con i marchi Salumeria del Corso e Stella Montis. Motivo del richiamo: sospetta presenza di Listeria monocytogenes. Termine minimo di conservazione 11 novembre 2024, quindi molto ravvicinato. Successivo richiamo: il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un altro marchio di coppa stagionata affettata, la bottega del gusto di Eurospin. In questo caso il motivo del richiamo è la presenza, in questo caso non presunta ma accertata, quindi non sospetta, di Listeria monocytogenes. Termine minimo di conservazione sempre 11 novembre 2024. Successivo richiamo. I supermercati Bennet, Tigros, Coop, Cadoro, Carrefour, Deco, Iperal e Pam Panorama hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di alcuni lotti di noodles a nido a marchio Suzy One. Il motivo indicato nell'avviso di richiamo è possibile presenza di salmonella nel prodotto. Termini minimi di conservazione sono 2 settembre 2027 e 2 ottobre 2027. Ancora alcuni richiami. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di uvetta sultanina e un lotto di misto noci e frutta secca per studenti a marchio Morgenland. Il motivo dell'avviso di richiamo è deviazione della qualità non ulteriormente specificato. Qui ci sono vari termini minimi di conservazione, si parla 28 marzo 2025, poi abbiamo l'ultimo di tutti questi, è il 14 maggio 2025, quindi da marzo a maggio 2025. Andiamo poi ad un altro avviso di richiamo. I supermercati Deco e la catena DM hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di uvetta sultanina biologica a marchio Noberasco. Motivo dell'avviso di richiamo è la presenza del principio attivo clorpirifos, un pesticida organofosfato vietato in Unione Europea. Il termine minimo di conservazione per questo prodotto a marchio Noberasco è ottobre 2025. Vado adesso, interrompo qui la lettura dei richiami che sono in sequenza per andare ad un richiamo particolare più prossimo a noi, perché è un richiamo del 16 ottobre, gli altri erano quasi tutti ancora di settembre, però con date che potevano ancora interessarci per quanto riguarda i termini minimi di scadenza o i termini minimo di conservazione o i limiti per la scadenza. Vado a prendere questo richiamo che riguarda dei semi di cumino. Il Ministero della Salute ha diffuso oggi tre avvisi. Il primo riguarda il richiamo da parte del produttore di due lotti di semi di cumino bio a marchio Padovana Macinazione. In questo caso l'avviso di richiamo riguarda un rischio chimico, possibile presenza di alcaloidi pirolizidinici superiore rispetto ai limiti di legge. Per questi lotti di semi di cumino, il termine minimo di conservazione è il 13 dicembre 2024 o il 30 giugno 2025. Vado a leggere altri due richiami che sono sempre nello stesso settore che ho consultato adesso, quindi un lotto, vediamo un po', Un altro richiamo riguarda un lotto di budino cremoso cacao biologico a marchio Ecolife. Il richiamo è stato effettuato perché c'è un rischio microbiologico dovuto ad un difetto di saldatura del coperchio dei budini e il termine minimo di conservazione è il 10 febbraio 2025. Il terzo richiamo è per un dessert di riso vaniglia biologico a marchio Vita Riz. Il problema è lo stesso del precedente, quindi un rischio microbiologico che deriva da un difetto di saldatura del coperchio dei vasetti e termine minimo di conservazione 12 marzo 2025. Quello che mi interessava era sottoporre alla vostra attenzione questo particolare richiamo, quindi il terz'ultimo che ho citato, quello dei semi di cumino per questi alcaloidi pirrolizidinici presenti nel prodotto, che ne vietano il commercio, ne fanno considerare l'insalubrità e quindi lo portano al di fuori della possibilità di essere commercializzato. Vado però a leggere adesso, abbandono il settore dei richiami e vado a consultare un articolo relativo a questo che trovo sempre nel sito de ilfattoalimentare.it. Questo articolo è di Valeria Nardi ed è titolato Richiami alimentari. Sono sempre necessari per i consumatori? Qui si riallaccia appunto al richiamo del cumino. Uno degli ultimi richiami che abbiamo pubblicato era dovuto alla possibile presenza di alcaloidi pirrolizidinici superiori ai limiti di legge nel cumino presente nella preparazione di crauti conditi. In questa ricetta il cumino è sicuramente inferiore al 5%, visto che gli ingredienti sono indicati in etichetta in quantità decrescente ed erano cavoli cappucci, olio extravergine di oliva 5%, sale marino, anice, cumino, finocchio, ginepro, senape. La non conformità riguardava quindi solo un ingrediente, quello il cumino, presente nel prodotto finito in minima quantità. A questo punto abbiamo pensato fosse importante fare una riflessione su questi tipi di richiami. Vogliamo cercare di capire se il sistema, in questi casi specifici, evita un pericolo reale per i consumatori, anche considerando i più fragili, oppure attua direttive prestabilite che aumentano lo spreco e mettono in seria difficoltà le aziende. Abbiamo chiesto un parere a Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari. La risposta di Pinton: in questo caso, come in buona parte di altri casi analoghi, il rischio per il consumatore si può ritenere nullo, ma ciò non toglie che il cumino o qualsiasi altro ingrediente che superi i limiti di legge per gli alcaloidi pirrolizidinici o per qualsiasi altro contaminante sia da ritenersi non idoneo all'uso alimentare. Il ragionamento continua. Se il cumino o qualsiasi altro ingrediente non è idoneo all'uso alimentare, non può certo essere utilizzato come ingrediente di un alimento, nemmeno in debolissima dose, come in questo caso. Nel caso specifico, stante le quantità irrilevanti del cumino, non sembrano profilarsi rischi per la salute. Rimane comunque la non conformità formale e sostanziale del prodotto finito che motiva e giustifica la procedura di ritiro. La risposta di Pinton ha evidenziato alcune caratteristiche che il sistema di allerta deve rispettare affinché tuteli i consumatori e consenta una corretta gestione dei richiami da parte delle aziende. Rimane però una perplessità. In un momento storico come il nostro, in cui lo spreco alimentare ha raggiunto livelli economicamente ed eticamente insostenibili, non si potrebbe pensare a qualche modifica o aggiustamento? In un caso come quello di cui abbiamo parlato, non si potrebbe prevedere di fare ulteriori analisi di sicurezza sul prodotto finito? E nel caso la contaminazione fosse trascurabile, non si potrebbe pensare di rimettere questi alimenti in circolo invece che destinarli alla distruzione? Ecco, e questo è il quesito che ci pone la redazione, o Valeria Nardi per la redazione de Il Fatto Alimentare. Qui chiudo il capitolo richiami e precisazioni sui richiami e vado a condividere con voi un articolo che avevo preso in considerazione anche in precedenza, ma veramente non nel settore della cosa c'è in tavola, ma in spazio informazione. L'avevo tenuto buono però per renderlo noto e condividerlo con voi durante questo spazio che si interessa specificamente di alimenti. È un articolo che ho trovato sul sito l'indipendente.online nel settore Focus, quello dedicato agli abbonati, in data 9 ottobre 2024. Vado subito a reperirlo allora e lo condivido con voi. Questo articolo è titolato Nestlé, la multinazionale del cibo spazzatura, fa educazione alimentare anche in Italia. Vediamo l'articolo a firma di chi è, permettetemi di scorrerlo, di Michele Manfrin per l'indipendente.online. Dice Michele Manfrin: il gruppo Nestlé Italia, insieme a Lewis Business School e SCS Consulting, ha presentato Il Nido che condividiamo, il primo studio di impatto sociale che rileva l'apporto dell'azienda in 6 macro aree: benessere delle persone del gruppo Nestlé in Italia e delle loro famiglie, supporto alle comunità locali, educazione alimentare, salute e benessere nutrizionale, sicurezza sul lavoro, donazioni e volontariato aziendale. Considerata la storia e la realtà produttiva della multinazionale svizzera, balzano immediatamente all'occhio le aree dedicate alla nutrizione e all'alimentazione. Bevande e alimenti insalubri, insieme alla privatizzazione dell'acqua, sono infatti un marchio di fabbrica dell'azienda, leader mondiale del settore alimentare. Sembra quindi assurdo che Nestlé possa entrare nelle aule scolastiche con il fine di educare decine di migliaia di bambini in ambito alimentare e sul benessere nutrizionale, nonché sull'utilizzo sostenibile dell'acqua. Altrettanto inverosimile è il fatto che Nestlé possa formare in tali ambiti neonatologi e pediatri. Andiamo a vedere l'insegnamento nelle scuole, cosa è capitato anche negli anni pregressi. Alimenti per l'infanzia, cereali da colazione, dolciumi vari, acqua in bottiglia, caffè e tè gelati, cibi surgelati, gelati, snack e cibi per animali domestici, e l'elenco potrebbe andare avanti. È sufficiente aprire le credenze della maggior parte delle case italiane per capire quanto sia lunga la lista di alimenti con i quali ha a che fare Nestlé. La multinazionale svizzera possiede nel mondo circa 2.000 marchi ed ha un fatturato di 93 miliardi di euro, con un utile netto che supera di poco gli 11 miliardi di euro. Nestlé Italia, in particolare, gestisce più di 90 marchi ed ha un fatturato annuo di circa 2 miliardi di euro. Lo studio condotto dalla filiale italiana, effettuato con lo scopo di esaltare il proprio impegno sociale, colpisce soprattutto per i suoi progetti inerenti l'educazione alimentare e la salute e il benessere nutrizionale. I progetti si chiamano NutriPiatto e A Scuola di Acqua. Sono due progetti con cui il gruppo promuove stili di vita alimentari bilanciati e sostenibili, i quali nel solo 2023 hanno coinvolto circa 72.000 bambini di scuole primarie e secondarie. A Scuola di Acqua, Sete di Futuro è un progetto educativo iniziato nel 2015, promosso dal gruppo San Pellegrino di proprietà della Nestlé, con il supporto di Scuola Attiva Onlus, che da 20 anni è attiva nei campi dell'educazione e della comunicazione, applicata alla responsabilità sociale di impresa. Come si può leggere nello studio realizzato dalla multinazionale svizzera, lo scopo del progetto sarebbe quello di accompagnare gli alunni delle scuole primarie italiane alla scoperta dell'acqua, elemento essenziale per la nostra esistenza e fondamentale per preservare la salute del nostro corpo e dell'intero ecosistema, del riciclo come comportamento virtuoso da promuovere e del cambiamento climatico. Dall'inizio della sua messa in opera ad oggi, A Scuola di Acqua, Sete di Futuro ha coinvolto più di 4.000 scuole, circa 8.500 docenti e quasi 400.000 studenti. L'altro progetto, NutriPiatto, istituito a partire dal 2019, è stato ideato da esperti di nutrizione di Nestlé, in collaborazione con l'Università Campus Biomedico di Roma e l'SIPPS, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Il progetto, che lo scorso anno ha coinvolto 23.000 bambini, si rivolge alla fascia di età 4-12 anni ed è stato sviluppato per supportare le famiglie a seguire uno stile alimentare bilanciato, coinvolgendo i bambini nella preparazione dei propri pasti. Nel 2023 Nestlé ha partecipato con il proprio progetto a due convegni nazionali della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. C'è poi la formazione di neonatologi e pediatri. Come spiegato nello studio, nel campo della prevenzione e della promozione della salute, Nestlé ha istituito tre progetti di formazione nel 2022. Nestlé Nutrition ha dato vita a Next Generation Neonatologia e Next Generation Pediatria, rispettivamente in partnership con la SIN, la Società Italiana di Neonatologia, e la SIP, Società Italiana di Pediatria. Il primo è volto alla formazione di giovani neonatologi, tra le figure principali nei primi mesi di vita di un bambino, tramite un corso della durata di 2 anni, in cui vengono insegnati aspetti della nutrizione, dell'infettivologia, della pneumologia, della neurologia, della rianimazione neonatale e della comunicazione. Il secondo riguarda la formazione di giovani pediatri attraverso percorsi formativi che li accompagnino nella loro crescita professionale affinché possano avere a disposizione gli strumenti e le competenze necessarie per assistere il bambino e la famiglia in modo ancora più puntuale e aggiornato. Nel 2023, in collaborazione con la SIN, quindi la Società Italiana di Neonatologia, Nestlé ha dato vita anche al programma One Health, incentrato sui piccoli nati prematuri in un percorso che li accompagna fino ai 6 anni di vita, per assicurarsi che la loro crescita e il loro sviluppo siano regolari e sani, anche nel medio-lungo termine. Inoltre, dal 2009, opera l'Osservatorio Nestlé, attraverso cui la multinazionale osserva e studia i comportamenti alimentari degli italiani, analizzando gli atteggiamenti e le abitudini che possono influenzare la qualità del benessere quotidiano. Ogni anno viene redatto un report, i cui dati e le analisi sono forniti da Giuseppe Fatati, presidente dell'Italian Obesity Network. Passiamo adesso ad un altro settore. Nestlé e la privatizzazione dell'acqua, tra profitto e scandali. Quanto fino a qui descritto contrasta non poco con quella che è da sempre la politica di Nestlé e con la lunga storia dell'azienda. Nel 2005 è stato distribuito il documentario di Erwin Wagenhofer dal titolo We Feed the World, cioè Nutriamo il Mondo, nel quale viene descritta, con taglio critico, la produzione industriale del cibo, inserendola nel contesto della globalizzazione. Tra gli intervistati c'era anche Peter Brabeck, allora presidente di Nestlé, il quale affermava, questo è molto interessante, «L'acqua è naturalmente la materia prima più importante che abbiamo oggi nel mondo. Esiste la questione se si dovrebbe privatizzare la normale fornitura d'acqua per la popolazione. In merito ci sono 2 opinioni diverse. La prima, che reputo estrema, è quella delle organizzazioni non governative, che si battono per dichiarare l'acqua un diritto pubblico. Ciò significa che come essere umano dovresti avere il diritto all'acqua. Questa è una soluzione estrema. L'altro punto di vista dice che l'acqua è un alimento come gli altri e che come ogni altro prodotto alimentare dovrebbe avere un valore di mercato. Personalmente credo che sia meglio dare un valore a un prodotto alimentare in modo che tutti siano consapevoli del suo prezzo e quindi che si dovrebbero prendere misure specifiche per la parte della popolazione che non ha accesso a quest'acqua, e ci sono molte diverse possibilità. D'altro canto, nel 2000, al secondo forum mondiale dell'acqua, Nestlé persuase il Consiglio Mondiale dell'Acqua a modificare la sua dichiarazione, in modo da ridurre l'accesso all'acqua potabile da un diritto, quindi non viene più considerato un diritto, ad un bisogno. Infatti una fetta del profitto che la multinazionale realizza deriva dalla vendita di acqua in bottiglia, per cui necessita del controllo delle falde acquifere. Gli scandali che legano Nestlé all'acqua sono molti, dall'acqua contaminata da feci, batteri Escherichia coli, PFAS e pesticidi, al drenaggio e alla sottrazione di gigantesche quantità di acqua. Altro settore, dal cibo non sano allo scandalo del latte in polvere. Altrettanto incredibile è che Nestlé intenda insegnare ai bambini i principi della nutrizione e del benessere alimentare. Nel 2021 un documento interno della multinazionale svizzera ammetteva che la maggior parte dei cibi da essa prodotta non erano sani. Il rapporto trapelato, al quale ha avuto accesso il Financial Times, riferiva che solo una minima parte degli alimenti e delle bevande Nestlé ha ottenuto un punteggio superiore a 3,5 punti, ossia la soglia minima per definirli sani, sulla base di un sistema di valutazione australiano utilizzato dagli esperti del settore di tutto il mondo. Il documento rilevava infatti come il 70% dei prodotti alimentari, il 99% di quelli del comparto pasticceria e gelateria e il 96% delle bevande non ha raggiunto la soglia minima per essere considerati sani. Quest'anno, dopo 2 anni di indagini, Nestlé è stata ufficialmente rinviata a giudizio in Francia per lo scandalo delle pizze buitoni contaminate dal batterio Escherichia coli che all'inizio del 2022 avrebbero causato la morte di 2 bambini. In seguito all'apertura dell'inchiesta, l'azienda aveva richiamato immediatamente in via precauzionale le pizze surgelate e fatto chiudere il suo stabilimento di Caudry, nel nord del paese. Lì erano infatti state prodotte le pizze della gamma Fresh Up della Buitoni che avrebbero comportato i decessi dei 2 piccoli, oltre a gravi lesioni per altri 55 minori e un adulto. A partire dagli anni 70, Nestlé ha portato avanti una massiccia pubblicità, soprattutto nei paesi più poveri, per convincere del fatto che il suo latte in polvere avesse le stesse proprietà nutritive di quello materno. In quegli anni l'azienda ha inviato negli ospedali dei paesi del sud del mondo dei suoi rappresentanti vestiti da infermieri, con lo scopo di assistere le neomamme impossibilitate o in difficoltà ad allattare al seno, offrendo loro anche dei campioni gratuiti di latte in polvere da provare. La vicenda non è passata inosservata. In tutto il mondo, intorno agli anni 80, sono partiti massicci boicottaggi che hanno costretto la multinazionale a sospendere la campagna marketing. Un'opposizione che continua ancora oggi in diversi paesi e per mano di diverse organizzazioni. Passiamo adesso al settore del cioccolato e al fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile. Nestlé, insieme ad Archer Daniels Midland e Cargill, sono state citate in giudizio con l'accusa di tratta di esseri umani, tortura e sfruttamento minorile. Nestlé, che deve la sua fama anche a snack e dolciumi, notoriamente ricchi di cioccolato, si lega alle vicende di sfruttamento del lavoro, anche minorile, per la coltivazione della fava del cacao. Nel 2005 l'International Labor Rights Fund, insieme alla Società per i diritti civili Wiggins, Childs, Quinn e Pantazes, ha citato in giudizio Nestlé, insieme ad Archer Daniels Midland e Cargill, con l'accusa di tratta di esseri umani, tortura e sfruttamento minorile. La causa era stata intentata per conto di bambini che sono stati trafficati dal Mali alla Costa d'Avorio e costretti a lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno, senza paga, con poco cibo e frequenti percosse. È inconcepibile che Nestlé, Archer Daniels Midland e Cargill abbiano ignorato gli avvertimenti ripetuti e ben documentati negli ultimi anni, secondo cui le fattorie che utilizzavano per coltivare il cacao impiegavano bambini lavoratori schiavi. Avrebbero potuto porre fine a tutto questo anni fa, ma hanno scelto di guardare dall'altra parte, ebbe a dire l'avvocato dell'International Labor Rights Fund, Natasha Tice. Nestlé preferisce apporre sui propri prodotti marchi come quello rilasciato da Rainforest Alliance, organizzazione che conferisce certificazioni basate sul rispetto dell'ambiente e dei lavoratori a grandi aziende che in passato sono state travolte da numerosi scandali. In altre parole, certificazioni che mascherano azioni di greenwashing e social washing, cioè di lavaggio del settore verde e del settore sociale. Questo è l'articolo di Michele Manfrin su l'indipendente.online settore Focus in data 9 ottobre 2024. L'ho letto perché questi personaggi, queste aziende, queste multinazionali fanno educazione alimentare nelle nostre scuole per i nostri bambini. E siamo arrivati a questo punto a 38 minuti di trasmissione in questo giovedì 31 ottobre 2024, trasmissione di Cosa c'è in tavola, purtroppo registrata. Visto che stiamo parlando di multinazionali, vado a prendere questo articolo da ilfattoalimentare.it a firma di Paola Emilia Cicerone. L'articolo è del 16 ottobre 2024. Il titolo di questo articolo è Ferrero: operaie pagate 5 euro l'ora per confezionare ovetti Kinder e cioccolatini. Ricordiamo che Ferrero è uno delle persone più ricche d'Italia. Vabbè, è un suo diritto. Andiamo a leggere questo articolo di Paola Emilia Cicerone. Da sempre la Ferrero si vanta del trattamento che garantisce ai propri lavoratori, un impegno ricambiato dalla gratitudine della città di Alba e di quanti sono stati dipendenti dell'azienda. A compromettere questa immagine positiva è arrivata qualche giorno fa la protesta delle lavoratrici della Proteco, un'azienda di Castagnito di Cuneo che opera sia nel settore metalmeccanico sia in quello dei servizi per l'industria e che nel giugno scorso ha rilevato la cooperativa GTPM, che da decenni confeziona per Ferrero cioccolatini di vario genere, uova di Pasqua, ovetti Kinder, eccetera. Secondo il sindacato USB, cui un gruppo di lavoratrici, tra cui molte straniere, si è rivolto per essere tutelato, i dipendenti Proteco, incaricati di queste mansioni, subirebbero condizioni svantaggiose, molto diverse da quelle dei dipendenti Ferrero. Dal 1 maggio 2024 l'azienda applica il contratto multiservizi, quello delle imprese di pulizia, che prevede stipendi minimi più bassi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo dell'agroalimentare. Secondo UBS si tratta di 7,29 euro lorde l'ora, che corrispondono a un netto di poco più di 5 euro. Vediamo adesso i rapporti tra la Ferrero e la Proteco. Si dice in molti casi sono previsti periodi di sospensione del lavoro senza stipendio né contributi. Diverse decine di lavoratrici, afferma Vincenzo Lauricella di USB, operano con contratti a termine, che terminano sempre nello stesso periodo dell'anno. In tal modo la società scarica l'onere dell'indennità di disoccupazione sull'INPS e quindi sulla collettività, per poi ricominciare l'anno successivo con un nuovo contratto a termine. Di tono diverso la risposta dell'amministratore delegato di Proteco Maurizio Poletti, che abbiamo interpellato. Il contratto multiservizi, frutto di un accordo integrativo con CGIL e CISL e UIL, spiega Poletti, prevede 14 mensilità, retribuzione delle ex festività soppresse, ticket restaurant e indennità malattia, e conduce a dei trattamenti economici orari pari ad euro 10,35. Quindi c'è una difformità interpretativa tra la Proteco e le organizzazioni sanitarie di base che proteggono i lavoratori. Ma quanto pesano gli appalti nel confezionamento della produzione Ferrero? Secondo USB, l'azienda confeziona all'esterno il 90% della propria produzione, anche se Poletti ricorda una dichiarazione della Ferrero secondo cui solo il 3,5% del prodotto confezionato ad Alba sarebbe affidato a Proteco. Ferrero subappalta per risparmiare. Apparentemente dunque la Proteco applicherebbe un contratto legittimo, ammesso che contratti con minimi così bassi siano accettabili. Il problema è che in questo modo l'azienda dolciaria risparmia, mantenendo la propria immagine di azienda generosa. Non si tratta di un caso isolato e non riguarda solo la Ferrero. In provincia di Cuneo le imprese impegnate nel confezionamento di prodotti agroalimentari, anche in forma di cooperativa, sono 18 e impiegano all'incirca 3.000 dipendenti, spiega Lauricella. E secondo il sindacato, Ferrero avrebbe già rinnovato per un altro anno l'appalto del confezionamento alla Proteco, senza ritoccare la tariffa. D'altronde il sistema degli appalti ha proprio questo fine, scaricare i problemi sulla società appaltatrice e in ultimo sui lavoratori, nota Lauricella. Subappaltando il confezionamento, l'azienda di Alba riduce i costi, mantenendo la propria immagine di gigante buono. Un'immagine che la vicenda Proteco, con le lavoratrici determinate a portare la protesta davanti ai cancelli della Ferrero, rischia di compromettere definitivamente. E qui ci facciamo le nostre idee sui subappalti e sui miliardari. E continuiamo intanto con la nostra trasmissione registrata, purtroppo, di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, andando a prendere in considerazione un articolo che mi ricollega un po' a quell'articolo che avevo letto precedentemente sulla Nestlé, che fa progetti di educazione alimentare e progetti con neonatologi e pediatri, supportata anche da organizzazioni del settore. Niente da dire sulla limpidità di tutti questi rapporti, ma vado a leggere allora un articolo nel quale che si parla di cose ben poco limpide. È un articolo curato da Agnese Codignola, sempre da ilfattoalimentare.it, in data 17 settembre 2024. L'articolo riguarda il governo britannico, i suoi consulenti e l'industria del cibo ed è infatti titolato «I conflitti di interessi tra consulenti del governo britannico e l'industria del cibo». Il governo britannico ha un grande problema di conflitti di interesse. Il suo Scientific Advisory Committee on Nutrition è un board di esperti, cioè un gruppo di esperti, che da anni fornisce le indicazioni in base alle quali si stabiliscono linee guida, composizione dei menu delle mense pubbliche, progetti a lungo termine come la lotta all'eccesso di sale o di zucchero, le tassazioni specifiche come la sugar tax, l'alimentazione per l'infanzia, le indicazioni sulle vitamine e sui supplementi e così via. Tuttavia è composto, per più della metà, da esperti che hanno forti legami con le aziende alimentari. A denunciarlo e a proporne una discussione pubblica sull'opportunità di tali commissioni è Sophie Borland, giornalista investigativa del British Medical Journal, che ha appena pubblicato un lungo reportage su quanto scoperto esclusivamente consultando documenti pubblici relativi agli ultimi 3 anni e quindi a decisioni prese, nella quasi totalità dei casi, da governi precedenti conservatori. I membri del board sono 17. Di questi 11 hanno rapporti con aziende di tutti i tipi, da quelle nazionali ai grandi colossi alimentari come Nestlé e Unilever. Il SACN, Scientific Advisory Committee on Nutrition, ha poi un sottogruppo dedicato all'alimentazione infantile, il SACN's Subgroup on Maternal and Child Nutrition, e anche in questo caso 6 degli 11 membri non sono indipendenti rispetto a coloro su cui si dovrebbero esprimere, comprese alcune aziende che producono alimenti per l'infanzia e latte artificiale, un ambito nel quale gli scandali sono stati continui negli ultimi anni. Qualche esempio. C'è David Mela, un nutrizionista in pensione che ha lavorato tutta la vita in Unilever e che continua a fare consulenze con la sua ex azienda, così come per Tate & Lyle, per la filiata israeliana alla Coca-Cola CBC Israel e per Cargill, per migliaia di sterline all'anno. E c'è Julie Lovegrove, ai vertici di un istituto molto contestato, l'International Life Science Institute, ILSI, Europe, no profit, creato più di 40 anni fa da un dirigente della Coca-Cola, spesso coinvolto in vicende poco edificanti di indebite influenze sui governi e che comprende PepsiCo, Mondelez, General Mills e molti altri. Kevin Whelan, invece, ha lavorato per Nestlé Health Science, Danone, Alpro, Yakult e per il Dairy Council, poi per l'International Nut and Dried Fruit Council e l'Almond Board of California. Nella sezione infantile ci sono invece Ann Prentice, membro del consiglio della fondazione Nestlé Foundation, e Marion Hetherington, che ha svolto alcuni lavori per Danone e per Ella's Kitchen, questi ultimi non retribuiti. Il coordinatore del sottogruppo è poi Ken Ong, retribuito anche dalla Mead Johnston Nutrition, che produce latte artificiale. Interpellato, il governo ha risposto che i membri del SACN devono dichiarare i propri conflitti di interessi ogni anno e quelli eventualmente sopraggiunti alla prima riunione utile, i cui verbali sono pubblicati online. Inoltre ha ribadito che nessuno dei membri del board ha in corso specifici progetti retribuiti in materie che confliggono con quelle sulle quali il SACN è chiamato ad esprimersi, ma, come ha ricordato Chris Van Tulleken, il nutrizionista dello University College di Londra, autore del bestseller mondiale Cibi ultraprocessati, anche inconsciamente avere rapporti economici con le aziende influenza il giudizio. Come può qualcuno che afferma di avere interesse per la salute pubblica avere legami con aziende come Coca-Cola o Unilever? Ha commentato. Alison Tedston, ex nutrizionista capo di Public Health England, ha risposto a Van Tulleken che rinunciare alle competenze di queste persone sarebbe una grande perdita e potrebbe ritardare il varo di leggi specifiche, ma l'esperto non è caduto nella trappola e ha risposto con due argomentazioni più che solide. Innanzitutto, il paese ospita decine di esperti indipendenti che potrebbero fare lo stesso tipo di lavoro senza essere sospettati di nulla. Ma soprattutto, se oltre 20 anni di consulenze hanno prodotto il disastro attuale, che vede il Regno Unito avere un tasso di obesità del 28,3% per le donne e del 26,9% per gli uomini, rispetto al 13,8% e al 10,7% rispettivamente di 30 anni fa, è un tasso di mortalità che è il più alto da 14 anni a questa parte, forse è il caso di mandare in pensione quei consulenti e di cercarne di più capaci. La SACN dovrebbe essere del tutto indipendente dalle aziende, ha concluso Van Tulleken. Rob Percival, a capo della Soil Association, una no profit che lavora per un sistema alimentare più sostenibile, ha sottolineato: siamo preoccupati che il comitato e la sua integrità possano essere compromessi da questi legami con l'industria alimentare. Questo non vuol dire che i singoli scienziati siano stati corrotti. La sfida è sistemica. Ci sono ormai evidenze concrete che i conflitti di interessi all'interfaccia tra scienza e politica possono influenzare politiche specifiche o narrazioni pubbliche a favore dell'industria alimentare, in modi che mettono a repentaglio la salute pubblica. Infine, un altro aspetto è stato messo in luce da Katherine Jenner, direttrice di Obesity Health Alliance, la quale ha spiegato che se si è arrivati a questa situazione è perché la ricerca pubblica è sottofinanziata e questo costringe spesso i ricercatori a cedere alle lusinghe delle aziende. Ed ecco, cari amici, una parziale spiegazione dei rapporti Nestlé, società dei pediatri, eccetera, eccetera. Finanziamenti pubblici sempre più miseri e allettamento da parte delle aziende che, fornendo loro i denari, si prendono gli esperti. Poi gli esperti non saranno corrotti? No, forse non saranno corrotti, ma influenzati sicuramente da questi rapporti un po', a mio parere, pelosi. Vabbè, andiamo avanti ancora con questa nostra trasmissione. Mi dispiace molto di condurre la trasmissione così, come dico sempre quando faccio le registrate, perché non metto musica, perché già ho due computer da gestire, uno per registrare, uno per trovare le notizie. In più, non ho tanto tempo a disposizione, perché altrimenti avrei agito in modo diverso, magari venendo in trasmissione, ma proprio non posso farlo, e quindi senza le vostre telefonate è un po' triste la situazione, ma vado avanti lo stesso perché non volevo perdermi la possibilità comunque di avere questo rapporto con voi. È un pezzo che non ci sentiamo neanche in diretta, ma se le cose stanno come stanno, non posso fare in modo diverso e quindi mi dispiace di dovermi proporre in questo modo. Volevo prendere in considerazione, vediamo un po', un rapporto della Coop del 2024. È molto interessante perché ci dà una fotografia degli italiani. È un articolo che ho trovato sempre su ilfattoalimentare.it in data 11 settembre 2024. Vado subito a reperirlo ed è a firma di Giulia Crepaldi. È titolato Rapporto Coop 2024. Italiani inquieti, frugali e attenti al risparmio. Inquieti, in ansia per il futuro e attenti al risparmio. È il ritratto degli italiani e delle italiane dipinto dal rapporto Coop 2024, presentato in anteprima il 10 settembre a Milano. Rispetto all'edizione precedente, lo spettro della guerra diventa una preoccupazione sempre più concreta, insieme alla crisi climatica e alle sfide della quotidianità. E anche se il rischio di stagflazione, cioè stagnazione economica e inflazione, è stato scongiurato e la quota di persone in forte disagio si è quasi dimezzata, da 20 milioni del 2022 ai 12 milioni del 2024, il miglioramento è stato ottenuto a costo di grandi sacrifici, nel segno dell'overworking, cioè per ottenere redditi reali di poco superiori a quelli del 2019, gli italiani e le italiane hanno dovuto lavorare 1,5 miliardi di ore in più. Tutto questo ha dato vita ad un cambiamento nelle abitudini di consumo, più frugali e guidate dalla ricerca del risparmio. Il rapporto Coop conferma la grande preoccupazione degli italiani per lo scenario internazionale e per le guerre in corso, mentre sul piano interno vengono percepiti alcuni miglioramenti della situazione economica e delle prospettive del Paese. un paese a due velocità, dove comunque permangono ampie sacche di difficoltà, commenta Marco Pedroni, presidente ANCC Coop, Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori. Con il miglioramento dello scenario economico internazionale e nazionale, ripartono i consumi, che tornano per la prima volta ai livelli pre-pandemici, più 0,3% nel 2023 rispetto al 2019, e cresce la quota di popolazione che intende aumentare la spesa, soprattutto quella alimentare, ma seguendo il criterio cardine del risparmio. Il 75% delle persone intervistate lo indica come primo elemento di scelta nei comportamenti di acquisto. Accanto a questo, l'indagine rivela una volontà maggioritaria di acquistare solo le cose strettamente necessarie, non solo per risparmiare, ma anche per ridurre l'impatto ambientale dei propri consumi. Tutto questo si traduce in uno stile di vita più sobrio. Nonostante abitudini di spesa più frugali, i volumi di vendita dei prodotti di largo consumo tornano a crescere dopo 4 anni. Più 0,9% nel primo semestre 2024 rispetto al 2023. Una crescita trainata dalla marca del distributore, più 2,4% a volume, più 2,2% a valore, e dai discount, che rappresentano ormai il 23% delle vendite a valore dei prodotti di largo consumo. Nel 2019 era il 19%. Dopo, al piccolo inciso in questo articolo, dopo parleremo dei discount, come se la sono cavata, visto che adesso stanno aumentando la loro percentuale di vendita. Torno all'articolo. L'unico comparto in cui la maggioranza di consumatrici e consumatori non intende tagliare la spesa è il cibo, con un 21% di persone che dichiara addirittura di volerla aumentare. Contribuisce al cambiamento di abitudini anche il fatto che il 55% delle persone intervistate dichiara di condurre una vita molto diversa dalle proprie aspettative, in molti casi peggiore. Ciò determina la diffusione di un atteggiamento fatalista che ha un impatto negativo sull'acquisto di beni durevoli come case e automobili, ma anche smartphone. L'attenzione quindi si sposta sul benessere e sul corpo, fino a sfociare in alcuni casi in un vero e proprio culto. Il 42% degli italiani e delle italiane è a dieta, quasi 17 milioni, e il 62% fa sport o attività fisica, mentre 8,6 milioni di persone si dichiara disposto a prendere farmaci per il diabete per dimagrire, come lo Zempic. A proposito di alimentazione, dopo lo smarrimento post-pandemico rilevato dal rapporto Coop 2023, torna a crescere il numero di persone che dichiara di avere un'identità alimentare, più 6%, che però si frammenta, allontanandosi dalla tradizione. La percentuale di persone ancorate ad un'alimentazione tradizionale e ai prodotti del territorio passa dal 34% del 2022 al 23% del 2024, mentre al contrario chi esplora nuove identità alimentari nello stesso periodo passa dal 23% al 30%. In particolare, crescono i regimi improntati al rispetto dell'ambiente, biologico, vegetariano, vegano, e al benessere, digiuno intermittente, iperproteico, fit. Tra chi si riconosce di più in identità alimentari alternative ci sono i giovani, tra i 18 e i 35 anni, che non vivono più in famiglia. Secondo un'indagine condotta per l'ufficio studi Coop da Scomodo, infatti, si riconoscono di più in regimi a basso o nullo contenuto di carne, come le diete flexitariane, vegetariane e vegane, e uno su due ha rinunciato o ridotto il consumo di carne. Così come rilevato nella ricerca generale, anche le decisioni di acquisto dei giovani sono guidate da risparmio e rispetto dell'ambiente, privilegiando i prodotti di stagione. Oltre a risparmio e ambiente, un altro cardine delle scelte alimentari delle italiane e degli italiani è la salute, con il 36% delle persone che dichiara di volersi concentrare su una dieta sana, contro il 31% dell'Unione Europea, e il 15% che si dice disposto a pagare di più per comprare prodotti più salutari, contro l'1% dell'Unione Europea. Ma cosa intendono le persone per dieta sana? L'identikit di un prodotto salutare, secondo le persone intervistate, è senza zuccheri e additivi, con antiossidanti, fibre, vitamine e minerali, e biologico. A proposito del biologico, dopo la crisi degli ultimi anni, tornano a crescere le vendite, sia a valore che a volume, che segnano rispettivamente più 3,7% e più 3%, un aumento tre volte superiore alla media del mercato. La sostenibilità, infatti, è un elemento valutato nelle scelte di acquisto per il 62% delle italiane e degli italiani, che inoltre si confermano primi in Europa per intenzione di spesa sostenibile, 27% contro il 17% dell'Europa. Il 41% delle persone, poi, dichiara di volere smettere di mangiare carne rossa o comunque ridurne il consumo, e il 39% è disposto a ridurre il consumo di tutte le carni per l'ambiente. Il 22% invece ha già eliminato o ridotto il consumo di tutti i tipi di carne e si registra una crescita tra i vegani che passano dal 2 al 4%, mentre vegetariani 6%, flexitariani 7% e reducetariani 8% restano stabili. Lo scenario delineato dal rapporto Coop 2024 si introduce in un contesto straordinariamente complesso e in fondo atteso, viste le varie ragioni di tensione che affrontiamo quotidianamente, commenta Maura Latini, presidente Coop Italia, versante consumi. È indubitabile come la leva del risparmio si consolidi come primaria e la tutela del potere d'acquisto, soprattutto delle famiglie più in difficoltà, è la rilevante ragione d'essere delle cooperative di consumatori. D'altronde, registro con favore il fatto che persiste da parte dei consumatori italiani una attenzione ad aspetti non secondari nell'offerta di un cibo, che sia anche di qualità, rispettoso dell'ambiente, di chi lo consuma, ma anche di chi lo produce. Concetti ancora più esplicitati da parte delle giovani generazioni, che si mostrano vera avanguardia e trainer delle famiglie, per modalità di consumo e di alimentazione. Quindi non male, care amiche e amici di Radio Cooperativa, pur con le tensioni e le difficoltà economiche, ma c'è un po' di coscienza nella presa d'atto di come acquistare il cibo e come badare alla salute e alla qualità, possano essere una cosa, se scelta individualmente, che può contrastare l'attacco ormai multicentrico di tutte queste multinazionali che ci assalgono da tutte le parti, come abbiamo visto. Intanto siamo arrivati a 1 ora e 11 minuti di trasmissione e andiamo, e volevo prendere in considerazione un articolo che riguardava i discount, che sono stati citati nel rapporto della Coop come un settore in crescita, e vado quindi a reperire un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare, che è presente nel sito in data 24 settembre 2024 ed è titolato «Fare la spesa nei discount conviene». E ora Lidl diventa produttore. Vediamo quindi come i discount si sono destreggiati, essendo naturalmente quelli che facevano prezzi più bassi, avevano bisogno di risparmiare quanto più possibile, ma visto l'aumento delle materie prime, eccetera, all'inizio hanno avuto un aumento dei prezzi per gli acquirenti maggiori degli altri, perché hanno dovuto recuperare tutto aumentando i prezzi del prodotto venduto. Adesso stanno recuperando, ma vedremo in quale maniera. Cioè, in pratica stanno risparmiando sui costi di produzione, diventando a loro volta produttori. Vediamo il caso specifico della Lidl, che è una multinazionale estremamente grossa, e come ha agito per tornare ad avere prezzi più bassi dei concorrenti. Andiamo a leggere allora questo articolo della redazione del Fatto Alimentare. I discount hanno cambiato marcia e dopo un paio di anni di rincari superiori a quelli di super e ipermercati sono tornati a brillare sul fronte della convenienza. Una scelta obbligata per restare il format, cioè il modello di punto vendita, più risparmioso e rimanere attraente per il pubblico, che è stato tra i più colpiti dal carovita e che per far quadrare i conti ha dovuto alleggerire il carrello della spesa. In effetti gli ultimi 2 anni non sono stati facili per le catene dei discount, la cui presenza di quota sulla distribuzione è sostanzialmente attribuibile alle incessanti nuove aperture che continuano ad ampliarne la rete di vendita. L'incremento dei costi della filiera produttiva, come le materie prime, le tariffe energetiche e la logistica, ha comportato pesanti aumenti, che i discount, a causa dei loro margini ridotti, sono stati costretti a trasferire subito sui prezzi di vendita. Tanto che nel 2023 sono stati il canale con i maggiori rincari, 15% in più di media, contro il più 12,6% delle catene di supermercati, secondo una recente ricerca firmata da Altro Consumo. Quest'anno il trend è cambiato. I discount sono tornati virtuosi, visto che sempre secondo Altro Consumo hanno aumentato i prezzi dello 0,25% contro l'1,7% di super e ipermercati. Risultato: scegliendo di comprare da Lidl o Aldi, MD o Eurospin, INS o Penny Market, una famiglia può risparmiare da 1.600 a 2.600 euro l'anno, rivela l'ultima indagine sulla convenienza stilata da Altro Consumo. Una bella cifra, che però si può evitare di spendere solo facendo una spesa mista, ossia riempiendo il carrello della spesa, soprattutto di prodotti a private label, cioè ad etichetta del marchio che ci vende le cose, quelli che occupano la maggior parte degli spazi di vendita nei discount e che finora erano in gran parte prodotti da conto terzisti, ossia da aziende di grandi dimensioni, talvolta dalle stesse aziende dei prodotti leader o da aziende specializzate di medie dimensioni. Per tenere sotto controllo la filiera e ridurre i costi, gli hard discount stanno diventando produttori di se stessi. In un'inchiesta dedicata a questo fenomeno, Lidl, secondo il settimanale tedesco di Zeit, è diventato uno dei maggiori produttori di generi alimentari in Germania, forse addirittura il più grande. La produzione è affidata ad un'apposita divisione della Lidl, la Schwarz Produktion, che fornisce ai negozi di oltre 30 paesi nel mondo acqua minerale, bevande, prodotti da forno, cioccolato, frutta secca, gelati, caffè e pasta. I numeri dell'azienda tedesca sono impressionanti. Basti pensare che conta 5.500 dipendenti e produce 1 milione di gelati al giorno. Nell'ambito dei prodotti da forno ha una capacità produttiva di 13.000 pagnotte all'ora e dispone di uno degli impianti di cioccolato più grandi d'Europa. Da poco Lidl ha inaugurato un nuovo stabilimento che lavorerà ogni anno circa 50.000 tonnellate di caffè, 47.000 tonnellate di noci e frutta secca. Non solo. Schwarz Produktion ha investito anche nella logistica, entrando in alcune società di trasporti e fondando due compagnie di spedizioni con navi portacontainer che viaggiano tra l'Europa e l'Estremo Oriente, in particolare Bangladesh e Cina. In questo modo il gruppo tedesco diventa a tutti gli effetti produttore dei beni venduti nei punti di vendita. A questo punto c'è qualche preoccupazione fra le aziende di prodotti alimentari. Se la Lidl si mette a fare concorrenza ai suoi fornitori, producendo essa stessa, quali prodotti sarà più possibile trovare sugli scaffali del supermercato? Si chiede The Zeit. Questo è un articolo di Manuela Soressi che ci ha dato per la redazione del Fatto Alimentare un'interessante fotografia di questo tipo di problematiche. E siamo intanto arrivati ad 1:19 di trasmissione per questa trasmissione registrata e vado a concluderla citando un articolo sempre di Manuela Soressi per la redazione de ilfattoalimentare.it per citare un altro serie di negozi che stanno cominciando ad implementarsi sul settore anche nazionale italiano, che diventano addirittura ancora più convenienti dei discount. Andiamo a vedere quali sono le loro strategie e che cosa potremmo aspettarci da questo tipo di mercato. Quindi prendo questa ultima notizia per la trasmissione registrata di oggi, una notizia del 9 ottobre 2024, che è titolata Action, Noz e gli altri negozi di stock dove si risparmia il 50%, un fenomeno in crescita. Il successo della catena Action porterà altri negozi di stock in Italia? Acquistare prodotti alimentari di marca risparmiando anche oltre il 50%, sempre, ogni giorno dell'anno. È la formula che sta spingendo la crescita del cosiddetto déstockage, ossia il recupero e la vendita di prodotti altrimenti fuori mercato. Un fenomeno di grande successo all'estero, in particolare in Francia e in Spagna, ma che si sta silenziosamente diffondendo anche in Italia. Si tratta di catene di negozi che vendono a prezzi stracciati le scorte in eccedenza rimaste nei magazzini di produttori, grossisti e distributori. Prodotti ancora validi, ma che non trovano spazio nei supermercati perché collegati a promozioni terminate, come raccolte punti o collezioni legate a film o a particolari festività, perché dotati di confezioni superate o con lievi difetti, di loghi vecchi o di etichette errate, oppure a scadenza molto ravvicinata. E ancora, merce rimasta invenduta a causa di un riscontro di mercato inferiore alle aspettative, o per effetto di ordini annullati, o perché i produttori sono falliti. Tutti i beni che finiscono in questi negozi spartani, disordinati, e dove non si sa mai cosa si troverà, ma si sa che costerà il meno possibile. Queste catene si propongono non solo come paladine del risparmio, ma anche dell'ambiente, perché trasformano in risorsa quello che per gli altri operatori del mercato non sarebbe che scarto. Ad esempio, l'anno scorso, la catena Notz, nei suoi oltre 310 negozi in Francia, ha salvato dal macero e venduto 300 milioni di prodotti, offrendoli a prezzi inferiori del 30-80% rispetto ai circuiti commerciali tradizionali. Molti sono prodotti di marca, anche di brand noti, come ad esempio pasta Armando, Haribo, Mentos, Milka, Barilla. I clienti apprezzano, al punto che il successo di insegne come Prima Prix, Noz, Action, Stoccomani e Euromalin è uno dei fenomeni del momento nello scenario commerciale europeo. La catena più presente nel nostro paese è l'olandese Action, che in pochi anni ha aperto in Italia oltre 90 punti vendita. In Europa supera i 2.700. Effetto sorpresa e prezzi bassi sono i punti forti di Action. Due terzi dell'assortimento cambia costantemente, con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana, e l'offerta copre 14 categorie merceologiche, con oltre 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati. Dunque, un risparmio importante, ma che non è applicabile ad un intero carrello della spesa, perché l'offerta alimentare rappresenta sì una parte importante dell'offerta di questi negozi, ma non comprende certo tutte le merceologie presenti in un supermercato. E poi perché l'offerta cambia in continuazione, in quanto legata agli stock di prodotti a disposizione. Un elemento che si traduce anche in un punto di forza per questi negozi, perché il rinnovo continuo dell'assortimento in vendita stimola la curiosità dei clienti e li spinge a frequentare i negozi con maggiore frequenza. Capite bene che cosa sta capitando. Negozi che rinnovano continuamente il contenuto dei loro scaffali, prodotti convenientissimi, acquistabili perché ancora ottimi per il consumo, e quindi ognuno, quando entra nel supermercato, può non trovare assolutamente nulla di quello che c'era la settimana precedente, una nuova varianza di prodotti, e quindi ogni volta la visita in questi posti diventa una specie di esplorazione alla ricerca di prodotti convenienti. Abbiamo anche questo. Siamo arrivati ad 1:26 di trasmissione, come ho detto oggi purtroppo in registrata, ho voluto farla lo stesso per condividere queste notizie con voi, spero siano state gradite e speriamo di sentirci in diretta in una successiva occasione. Ci saranno ancora occasioni di registrate, perché ci sono date nelle quali io assolutamente non posso essere presente in radio e che erano quelle proprie del palinsesto che mi era proprio per la scadenza quindicinale delle trasmissioni. Quindi in quelle occasioni farò necessariamente delle trasmissioni in registrata. Spero di non mettere sempre repliche, perché sarebbe ancora peggio. Almeno le registrate hanno argomenti un po' nuovi. Un caro saluto a tutti quanti e rimanete all'ascolto della nostra radio cooperativa. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova.